Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato nella collana Quality Paperbacks. Breve storia del Caucaso di Aldo Ferrari è un saggio storico divulgativo dedicato a una regione collocata fra il Mar Nero e il Mar Caspio, spesso evocata per i conflitti contemporanei, ma difficilmente comprensibile, senza una lunga prospettiva temporale. Il volume segue le vicende caucasiche dall'antichità al periodo successivo alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, integrando storia politica, composizione etnolinguistica, appartenenze religiose e competizione fra imperi. Ferrari, studioso dell'area russa, armena e caucasica, non tratta il Caucaso come un soggetto uniforme, ne evidenzia invece la pluralità interna e il ruolo di cerniera, insieme separatrice e comunicante, tra vicino Oriente, mondo russo e steppe eurasiatiche. La forma breve impone una selezione. L'obiettivo non è offrire una monografia su ogni popolo o conflitto, bensì costruire coordinate essenziali per leggere la durata storica delle fratture locali e delle rivalità geopolitiche. Ne risulta un'introduzione strutturata a un'area decisiva e straordinariamente complessa. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo. Il Caucaso come frontiera storica fra vicino Oriente e steppe eurasiatiche. Il punto di partenza del libro è geografico. Ma la geografia viene trattata come una condizione storica e non come un semplice sfondo. La catena caucasica e lo spazio compreso tra Mar Nero e Caspio hanno favorito isolamento di comunità, mobilità lungo corridoi specifici e passaggi ripetuti di eserciti, mercanti e popolazioni. Da qui deriva una delle caratteristiche centrali dell'area, una densità eccezionale di popoli, lingue e tradizioni in uno spazio relativamente ristretto. Ferrari insiste sul fatto che il Caucaso non coincida stabilmente né con l'Europa, né con l'Asia, né con il vicino Oriente. È una frontiera fra mondi comunicanti, nella quale influenze iraniche, greco-romane, bizantine, arabe, turche, russe e ottomane si sono sovrapposte, senza cancellare del tutto le differenze locali. Questa chiave evita due semplificazioni frequenti: ridurre la regione a una periferia dei grandi imperi oppure rappresentarla come un mosaico immobile di identità ancestrali. Le comunità caucasiche si sono invece trasformate attraverso conversioni religiose, scambi economici, migrazioni e dominazioni esterne. Per il lettore, la frontiera diventa dunque un concetto interpretativo, spiega insieme la frammentazione politica, la ricchezza culturale e la persistente rilevanza strategica del Caucaso. Secondo, cristianizzazione, Islam e pluralità culturale nel lungo medioevo caucasico. La sezione medievale mostra come le appartenenze religiose abbiano contribuito a dare forma a culture politiche e letterarie durevoli, senza produrre una divisione lineare o definitiva del territorio. La cristianizzazione di Armenia e Georgia e le tradizioni della Caucasia cristiana sono presentate come processi che consolidano istituzioni, alfabeti, produzione culturale e legami con il mondo bizantino. Al tempo stesso, l'arrivo degli arabi e la diffusione dell'Islam modificano profondamente gli equilibri della regione. Nel Caucaso settentrionale incidono inoltre le migrazioni e l'insediamento di popolazioni turche. Il valore dell'impostazione di Ferrari sta nel non trasformare religione e lingua in confini perfetti tra blocchi contrapposti. Le aree caucasiche conoscono infatti convivenze, rapporti di subordinazione, scambi e conflitti, mentre le autonomie locali dipendono spesso dalla forza variabile dei poteri circostanti. L'apogeo e il successivo declino delle realtà cristiane caucasiche illustrano precisamente questo problema un patrimonio culturale può mantenere. Continuità, anche quando perde, protezione statale o centralità geopolitica. Il capitolo medievale fornisce quindi le premesse per comprendere perché identità armene e georgiane, tradizioni islamiche e comunità del Nord Caucaso, abbiano assunto un peso tanto rilevante nelle epoche successive. Non offre una genealogia automatica dei conflitti moderni, ma chiarisce la profondità storica delle differenze che questi conflitti mobilitano. Terzo, ottomani, Persia e Russia, la trasformazione della Subcaucasia in spazio imperiale. L'età moderna è letta attraverso l'intensificarsi della contesa tra potenze esterne, soprattutto Impero Ottomano, Persia e Russia. La Subcaucasia non è descritta come un vuoto passivamente occupato, bensì come uno spazio nel quale principati, elite e comunità locali cercano margini di autonomia adattandosi ai rapporti di forza. Tuttavia, l'espansione russa verso sud cambia progressivamente la scala della competizione. La conquista zarista e l'annessione del Caucaso meridionale inseriscono territori diversi entro un unico quadro imperiale. Nel Caucaso settentrionale, la sottomissione dei montanari rivela invece quanto questo processo sia stato lungo, violento e incompleto. Ferrari collega la conquista alla successiva amministrazione del territorio, alle guerre russo-ottomane e alla crescente rilevanza della questione armena. È una prospettiva utile perché impedisce di separare la storia militare da quella sociale. Il dominio imperiale ridefinisce frontiere, canali economici, gerarchie amministrative e possibilità di espressione nazionale. Né l'integrazione russa elimina le pluralità preesistenti, spesso le rende più visibili e politicamente organizzabili. Il lettore ricava così un criterio essenziale per interpretare il Caucaso moderno. Molte tensioni non nascono soltanto da antagonismi locali, ma dall'incontro fra strutture comunitarie, differenziate politiche imperiali, orientate a centralizzare, classificare e controllare. Quarto, nazionalità, rivoluzioni e violenza di massa tra impero zarista e potere sovietico. Ferrari dedica particolare attenzione al passaggio traumatico dall'ordine zarista al ciclo di guerre, rivoluzioni e sovietizzazione del primo Novecento. Nella fase finale dell'impero russo, sviluppo capitalistico, urbanizzazione e politiche nazionali non generano una modernizzazione pacifica, contribuiscono anche ad acuire competizioni sociali e interetniche, come mostra la crisi del 1905. La Prima Guerra Mondiale porta tali tensioni a un livello catastrofico, includendo il genocidio degli armeni nell'Impero Ottomano, evento imprescindibile per la storia regionale e per la successiva memoria politica armena. Dopo la rivoluzione russa, Georgia, Armenia e Azerbaigian sperimentano una breve indipendenza, presto conclusa dalla riconquista sovietica. Il volume mette in evidenza la doppia natura dell'esperienza sovietica. Da un lato, la politica delle nazionalità riconosce e istituzionalizza identità territoriali, lingue e repubbliche. Dall'altro, il potere centrale impone controllo, repressione e trasformazioni economiche. Il terrore staliniano e le deportazioni di popolazioni durante la Seconda Guerra Mondiale mostrano con particolare chiarezza il costo umano di questa centralizzazione. Questo quadro è fondamentale perché le istituzioni, i confini amministrativi e le memorie prodotte in epoca sovietica non scompaiono nel 1991. Diventano, al contrario, parte delle risorse e dei vincoli entro cui si formano gli stati post-sovietici e riemergono conflitti irrisolti. Infine, dissoluzione dell'URSS e conflitti post-sovietici, leggere il presente senza riduzionismi, nelle pagine finali. Il crollo dell'Unione Sovietica restituisce al Caucaso una centralità internazionale, che durante la lunga unificazione russo-sovietica era apparsa, almeno in parte, attenuata. Ferrari distingue il Caucaso settentrionale, rimasto nella Federazione Russa e segnato dalla questione cecena, dalla Subcaucasia indipendente di Georgia, Armenia e Azerbaigian. Questa distinzione è decisiva. Le crisi locali hanno attori, ordinamenti e rapporti con Mosca differenti, anche quando condividono l'eredità sovietica e la pressione della geopolitica regionale. I conflitti successivi al 1991 non vengono spiegati mediante un'unica causa etnica. Il libro li colloca all'incrocio tra confini ereditati, aspirazioni nazionali, minoranze, debolezza istituzionale, interventi esterni e interesse strategico per le vie di comunicazione e le risorse energetiche. Il riferimento alla tragedia cecena e alle difficili relazioni fra Georgia, Armenia e Azerbaigian serve quindi a mostrare che la fine di un impero non coincide con la nascita automatica di un ordine stabile. La prospettiva storica proposta dall'autore offre un antidoto sia all'idea che i conflitti siano inevitabili, perché antichissimi, sia alla convinzione opposta, che siano esclusivamente prodotti della politica contemporanea. Le loro forme concrete dipendono da decisioni moderne, ma operano dentro eredità territoriali e memoriali di lunga durata. In conclusione, Breve storia del Caucaso si rivolge anzitutto a studenti, lettori di storia contemporanea e osservatori della politica internazionale che desiderino un primo orientamento affidabile su Armenia, Georgia, Azerbaigian e Caucaso settentrionale. È utile anche a chi segue le relazioni fra Russia, Turchia, Iran e spazio post-sovietico, perché mostra che le crisi della regione non possono essere comprese, isolando l'attualità dal passato imperiale, sovietico e premoderno. Il beneficio principale è metodologico. Il libro insegna a distinguere livelli diversi dell'analisi, geografia, pluralità etnolinguistica, religioni, costruzione nazionale, dominio imperiale e competizione geopolitica, senza ridurre l'uno all'altro. La sua brevità costituisce un vantaggio per chi cerca una sintesi, ma implica anche che il volume non sostituisce studi specialistici sulle singole guerre, sulle lingue caucasiche o sulle storie nazionali. Rispetto a testi prevalentemente giornalistici, l'opera si distingue per la lunga durata e per l'attenzione alle stratificazioni culturali. Rispetto a manuali esclusivamente accademici, mantiene invece un impianto compatto e orientativo. Il tratto più riconoscibile è la capacità di presentare il Caucaso come frontiera eurasiatica, non una periferia indistinta né un semplice teatro di conflitti, ma un'area in cui connessioni e divisioni hanno agito simultaneamente per secoli. Per questo resta una lettura particolarmente adatta a costruire un vocabolario storico prima di affrontare analisi più settoriali o l'informazione sull'attualità regionale. Se vuoi supportare Aldo Ferrari, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!